viti che non sono la tua. Fan, storie di ammiratori che hanno incontrato i loro miti, di Lidia Riviello.
Con letture di Patrizia Hartmann.
È la mia generazione, questa è la mia generazione, ripete un ragazzino di 13 anni mentre una batteria rosso brillante esplode sul palco, letteralmente, lanciando schegge di rock in aria. Dalla luna alla terra c'è un cognome che conduce direttamente dalla stella opaca in cui il bambino Thomas Scott Halpin è ancora avvolto e cullato dai campi di mais e dalle colline tenerissime dello Iowa, sulla terra accesa e senza confini del rock.
You sing about waking up in the morning, but you're never up before noon. You look completely different from those streets who walk around.
E il cognome del batterista del gruppo, tra i più accesi e travolgenti della storia, con tutte le sfumature purpuree, la sgangherata perfezione delle mani, la bandiera britannica lasciata cadere nelle fotografie in posa obliqua e sarcastica, quel cognome è Moon, il batterista del gioco rock, della super band degli Who. E il ragazzino di 13 anni guarda, ascolta, resta ammaliato dalla stravaganza scherzosa di Moon. Moon. Da allora lo chiamerà sempre solo Moon, perché è lì che Scott, così lo chiamano tutti, vuole arrivare, sulla Luna, con un salto. La mia generazione, quelle parole che Scott ripete, la mia piccola generazione ripete, sì, la mia è una generazione piccola e spero di morire prima di invecchiare. Scott salterà due volte sul palco e sulla luna in 54 anni.
Sono libero. Sono libero. E la libertà ha il sapore della realtà.
Se la mia generazione è piccola, canta Scott a 13 anni, fan bambino dei ragazzi, dei kids, i ragazzi incendiari, tragici e comici, allora anche la mia anima, ripete, lo è. Più di quella dei miei coetanei, in qualche modo, sa già, scriverà in un quaderno che dovrà liberare quest'anima, inverandola in una festa, nella serata più bella della mia vita.
Sono libero, e sto aspettando che voi mi seguiate.
Moon, il suo amico divo, l'inglese, lo scherzoso, il dissacratore che adorava fare scherzi come tormentare le piccole città inglesi nei dintorni delle date del tour del gruppo, lanciando annunci surreali come l'arrivo dell'alta marea o come quando trasportò un materasso ad acqua in ascensore per farlo esplodere nella hall di un hotel. Come non diventare fan di chi riesce a passare in un istante dal tonfo di un'esplosione al tic-tac di una goccia d'acqua? Tutto sulla stessa batteria rosso brillante.
Se vi dicessi cose necessarie per raggiungere la massima altezza, voi ridereste e direste che non c'è nulla di più facile. Eppure vi è stato detto tante volte prima, i messia indicarono la porta, ma nessuno ebbe il fegato di lasciare il tempio.
La batteria. La madre batteria. Scott si innamora di quella che appunto chiama Mother, la madre Mother, la madre batteria, e comincia a suonare anche lui per stare più vicino a Moon. Moon e gli altri che distruggono gli strumenti sul palco, ma poi questi riappaiono più forti che mai, integri, perfetti. Così come dovrebbe essere, pensa Scott, per la nostra fragile identità, i frammenti delle nostre piccole storie.
Sono libero e la libertà ha il sapore della realtà. Sono libero e sto aspettando che voi mi seguiate.
Quando ad un concerto nel 1967 la batteria di Kate Moon esplose davvero realmente sul palco, causandogli una temporanea perdita dell'udito, Scott resta così colpito da quella perdita di udito, temendo che questo incidente avesse provocato una caduta del suo Moon, che lui definirà stranamente il silenzio del batterista. ma in un'intervista il cantante degli Who dichiarerà: non ci crederete, ma io sto davvero pensando di scrivere un'opera rock che abbia per protagonista un giocatore di flipper sordo, muto e cieco, e non sto scherzando, anche se per ora è solo un'idea che ho in testa, non c'è niente di definito. Quest'idea invece si concretizzerà nell'album Tommy del 1969, la prima opera rock di successo mai registrata. E Scott, Thomas Scott Halpin, torna a sorridere.
Feel me, touch me. Come possiamo seguirti? Come possiamo seguirti?
Poi c'è Woodstock nel 1969, e arrivare a Woodstock significa trovare il proprio posto in una grande batteria che continua a suonare per giorni, per notti. Woodstock, il più grande spettacolo rock del mondo. Scott ha solo 15 anni e guarda il palco dove si esibiscono i divini animali e pensa di non essere destinato però al successo, che non diventerà mai un musicista o solo un musicista, che potrà dipingere, cantare, scrivere, pregare, magari militare in un partito, lavorare in un supermercato, condividere le sue conoscenze musicali che cominciano a diventare così interessanti fino ad aiutarlo ad una concentrazione massima. Tutto questo a condizione di essere sempre dal vivo, così come sono gli Who, che sono effettivamente ritenuti inimitabili dal vivo. Solo una volta, solo per 3 canzoni, solo 15 minuti.
Sono libero.
È il 20 novembre del 1973, San Francisco, circa 13.000 persone. Gli Who sono alla loro prima tappa americana del Quadrophenia Tour. My Generation, il muro del suono è superato. Il pubblico è in delirio. Scott ha 19 anni, è fra loro e guarda Moon, che quasi cavalca quella batteria. È il momento di una canzone, e di quella canzone che suona e dice: combatteremo per le strade con i nostri bambini e i nostri piedi. La ritmica va in pausa per poco, il sintetizzatore fa un eco e la batteria si ferma. Si ferma troppo a lungo e Moon sviene sui tamburi. Blackout, fischi, urla, la batteria rosso brillante al buio, il suo cavaliere sbalzato via dal palco, rianimato, poi cede di nuovo. Il mito è svenuto, la batteria sembra vibrare, un'assenza. Poi Pete, la grande chitarra di West London, quasi per scherzo tremando, si avvicina al microfono e si rivolge al pubblico. Qualcuno sa suonare la batteria? Nessuna risposta. Lui è un batterista. Una voce dal buio e un ragazzo dai capelli ricci rossi indica Scott. Io no, pensa al garage dove suona con i pochi amici, ai campi di mais, ma viene sollevato e lanciato sul palco, scaraventato sul palco, e il bassista gli sussurra tranquillo: tu tieni il tempo, al resto penso io. Scott prende in mano le bacchette e suona la madre batteria rossa brillante. Ora è davanti ai 13.000 fans degli Who che chiedono musica e lui suona con loro.
Sono libero.
Alla fine applausi. Tutti e 4 abbracciati. Pete, Roger, John e Scott. Poi per Scott i riflettori si spengono. Improvvisamente. Roger, la voce, gli regala un giacchetto della band, gli promette $1000. Ma sono discorsi da divi che forse irridono l'alieno fan, perché questi $1000 Scott non li vedrà mai. See me, feel me, guardami, sentimi, toccami, guariscimi. Questo conta per Scott. Il fan non lascia solo il suo idolo, né la canzone. C'è qualcuno nel pubblico che sa suonare la batteria. $1000 di ricompensa, mai consegnati, la giacca autografata in regalo, una recensione dei giornali il giorno dopo, e questo è quanto. Un video lanciato nel tempo, l'unico ricordo.
Sono libero.
Sono libero.
Scott nel tempo parlò lentamente di ricordo, quasi stupito. Ricordo. Qualcuno lo chiama purista perché dicono si disamorò della band quando nel settembre del 1978, a 32 anni, morì Moon. Ma lui non risponde. E allora gli torna in mente quella lettera che l'idolo scrisse alla sua fan quando David Bowie scrisse: «Nessuno farà di me una scimmia». Solo una volta, solo 3 canzoni, 15 minuti. Il fan a volte conosce l'avventura del sangue e dell'etereo. Il fan a volte conosce l'avventura saltando il tempo, oltre i suoi stessi idoli. Per tutelarne la durata, raddoppia o diminuisce lo spazio e il tempo. Vuole essere libero tutto qui. Una libertà che ha il sapore della realtà. Voler provare l'emozione più forte che ci sia, quasi insostenibile, solo una volta. E gli Who erano il gruppo che dal vivo scatenava quella insostenibilità. Moon tatuò così nella giovinezza di Scott questa. Scott può andare oltre adesso, farsi dimenticare, scompare, perché ha raggiunto il suo obiettivo e saltato sul palco, dalla luna alla terra. Non è un fan della durata, ma del salto, del guizzo, dell'ombra, di quegli anni 70 in California. Quando scompare, nel 2008, da lontano, dal fondo del palco, arriveranno anche 2 messaggi di condoglianze di Pete e Roger. Ma sono gli amici del campo di mais che scrivono di lui: è andato via pacificamente Scott, a casa, sabato pomeriggio. Cantava, componeva musica originale, vibrante. Era un'antologia ambulante di molte forme di musica, di molte forme di vita. Un grande amico, un amico di così tanti che si perdono. Osservatore della natura e dell'umanità. È stato ferocemente leale e amorevole. Un visionario, un guaritore. Si è allontanato in un raggio d'amore. E anche una ragazza, forse una cameriera, forse una tuttofare in un negozio di pesci esotici, si avvicina al raggio d'amore, solitaria. Non è il raggio verde di Delphine, la ragazza del film di Eric Rohmer che aspetta davanti al mare, sulla banchina, leggendo L'idiota di Dostoevsky, e nell'attimo in cui il sole si inabissa definitivamente, vede una luce verde e piange. Forse ricorda, forse dimentica, no. Lei, la ragazza dell'America degli anni 90, dove si corre sempre, sempre, nei film, per le strade, si corre nello stesso tempo, nei film, per le strade, non piange mai, ha la California nelle gambe, i raggi verdi sono stretti nel suo ansioso palpito di collezionista di attori, di volti belli e indimenticabili, i volti del cinema, e mentre corre il suo nome di dea, di sapienza e di guerra, Atena, sa di avere in quest'ultimo significato un destino nascosto.
E vedi quell'edificio così imponente, severo, e poi dissi: oh, c'è una finestra aperta.
Atena Rolando. Quando Brad viene scelto da Atena, lui non è l'attore faccia d'angelo, ma un attore minore, una comparsa, una spalla, un profilo che fugge nello schermo. È un ragazzino in jeans, il figlio del 1987 dei genitori in blue jeans, un telefilm.
Era notte quando andassi là, no? Era da poco passata mezzanotte. Cosa volevi ottenere? Fare delle foto, dei video, per mostrare alla mia amica che ero stata là.
Atena Rolando ha 14 anni e sceglie lui fra tutti gli altri perché non è un attore come gli altri. Lui è l'attore della pace, del rischio, dell'umanità più grande. Così grande che non può vivere con tutte le cose che sente. Si chiede Atena come fa con quello sguardo, con quegli occhi, a fare l'attore. Mentre al cinema quel volto continua a apparire inafferrabile.
Tu volevi dare una bambola a Brad, no? È così, cioè, era un segno di affetto, eri innamorata di lui.
È il 1990, Atena ha 20 anni e continua a seguire Brad, Pete. ed è qui che vorrebbe restasse, nelle piccole parti, in quelle dei film senza via di scampo, nelle apparizioni, nei profili. Vorrebbe si fermasse e restasse con lei un eterno ragazzo in jeans. E lei indossa i jeans, prediligendo le tute che la rendono né ragazza né ragazzo, ma un androgino, pronto a scoprire di Brad l'intima sponda di un oceano freddo come i suoi occhi. Freddo come i suoi occhi celesti.
No, io penso che il suo viso, cioè, appaia così bello perché lui è una star e...
L'adolescente Athena morde tutto il suo giovane tempo di ragazza dal volto di possibile VIP, attrice, e che invece resta muto, anonimo, inosservato. Passa mentre al cinema o in televisione sfilano in quegli anni 90 zigomi di successo, le palpebre delle riviste, l'intimità del cinema interdetto alla ragazza Athena.
Ma che se lo incontri per strada, no? È gran parte della sua magnificenza.
Brad, l'attore che però si rende intimo solo con lo sguardo e che lei sente di dover conoscere come nemmeno le sue attrici o le sue amanti possono.
Quando ero sulla sommità del cancello, pensai che tutte quelle punte acuminate non erano un segno di grande ospitalità e accoglienza. Ma questo è il punto. E se servono a tenere la gente fuori. C'erano guardie, cani.
Athena diventa la fan che si autonomina la spia, in un senso avventuroso. Athena diventa la fan che si autonomina la spia. La spia nella casa dell'amore, che non vuole rubare, non vuole sottrarre né espropriare, ma essere l'unico testimone della nudità splendente del divo. Quando le luci del cinema, dello spettacolo si spengono, nessun fan vorrebbe rimanere insieme al suo idolo quando lui non è fisico, ma Athena Rolando sì, è alla ricerca di un'iniziazione particolare, di un rito, di un'avventura. Lo vuole tutto suo Brad, e questo può accadere solo in un modo.
Avevo la consapevolezza che quanto stessi facendo era sbagliato, c'è la sensazione che sarei stata punita, ma io avrei adotto le mie buone intenzioni.
È fantastica, fantastica, perché al fan, alla fan Rolando, alla fan Athena, non interessa il corpo, ma il tempo perso, il vuoto, la possibilità di lavorare al sogno mentre l'attore lavora per il desiderio. Questo Athena ripete a se stessa, mentre alle amiche racconta che un bell'attore vale l'altro, che sono tutti uguali, sono solo stelle irraggiungibili che noi non possiamo toccare. Ma è nel 1999, quando Brad interpreta il film Fight Club, che accade qualcosa. Accade qualcosa in Athena, che corre a vedere la prima del film. È lì che per Athena avviene l'incontro. Qualcosa nel film si espande e nello sguardo di Athena quel Brad è tutto quello che Athena conosce della vita più ambigua, più dura, più profonda.
La prima cosa che ho indossato sono stati dei calzini. Erano lì, caldi, morbidi, profumati. È come fossero di un suo film, no? E erano in un armadietto, un mobile, adesso non ricordo, però erano ai piedi di una scala e
Brad in quel film diventa lo yuppie frustrato, lo schiavo del consumismo, il depresso, l'ansioso, il sognatore, l'inventore, colui che ha un segreto, una passione, che finge malattie, che ha una casa distrutta perché esplode il gas, che diventa il disperato amico di chiunque, che ospita chiunque nella sua fatiscente casa, la fatiscente casa. E poi c'è il club segreto dove Brad consuma combattimenti, cerca adepti, uomini alienati in combattimento contro la società. Ecco che Athena vede così l'incontro con Brad. Lei e Brad contro l'America. Siamo io e te, Brad, due terroristi o due angeli, non lo sappiamo ancora.
Ma fare colazione con lui, c'è un drink. Non dove lavoravo io, no? Cioè, la notte. Cioè, non in quel bar così triste, così, così senza speranza.
Ed è così nel suo delirio, tessuto di monologhi, che Athena parla da sola al cinema. E quando Brad nel film scompare, Athena resta ad attenderlo.
Io non sono matta. Non avevo problemi psicologici o psichiatrici, cioè, avevo solo 19 anni.
Una notte del 1999, Athena entra nella casa di Brad, nella villa di Los Angeles. Brad è in qualche altra parte del mondo, a girare fra macchine, fumi, plastica, motori, paesaggi tropicali, quartieri chiusi di cartapesta, ed è un pirata, forse un bandito, un ragazzo dalle 100 personalità, il ladro seduttore, il guerriero. È insieme a registi, a truppa, 100 uomini, 100 donne che lo guardano mentre gira la sua scena. Athena, invece, gira la sua scena da sola. Si arrampica su per una grande finestra ed entra in casa di Brad, vagando per 10 ore.
Gli avrei detto... Gli direi... Cosa vorrei dirgli? Gli direi... che ora sono pronta. Sono pronta.
La cucina è grande, forse meno di quanto avesse immaginata, con quelle piastrelle verde mare che le piacciono perché il verde mare è un colore fortunato. Una cucina, ma che non ha odori, non ha profumi, come se non si cucinasse da tempo. E poi quel bagno che ha tanti specchi, ma che sono come spenti, vuoti, che non fanno riflessi. Sarà l'effetto delle luci che sceglie di tenere accese solo in alcune stanze. Tiene spenta la televisione, non accende radio. Poi sale su una lunga scalinata che la porta in una grande stanza. E qui il racconto di Athena si sfalda, come avesse perduto la memoria o non volesse rivelare.
Che ora sono pronta. Sono pronta per tornare a casa.
Non ci sarà nulla da fare, anche quando la intervisteranno i giornalisti di tutta America. Dirà sì di avere provato, indossato i suoi vestiti, quei calzini che le sembravano proprio quelli di quel film, che ha cercato però tutti i suoi jeans, ne ha piegato qualcuno che era disordinatamente riposto nel mobile e che poi si è addormentata nel suo letto. Dichiarerà solo che non fu facile addormentarsi, ma che quando sentì che poteva abbandonarsi, le vennero alla mente alcune frasi dei film di Brad.
Sono pronta per trovare pezzi di vita, di morte, nel cammino della mia vita, nella mia strada.
Qualcosa però la colpisce, la foto di Lady Diana. Che non si spiega, perché posta lì sul comodino fra altre foto di altre donne, forse la madre di Brad, parenti, perché sembra davvero una foto di famiglia.
So che ci è voluto un grande coraggio per scrivere questa lettera con onestà. Ti sto pensando. Resisti, Erika. Resisti, Athena.
Athena fu scoperta da un custode che chiamò la polizia la mattina. Una volta che fu sotto custodia, le furono trovati dei libri di stregoneria, una spilla di sicurezza decorata con dei nastri che lei definì essere una bambola.
Athena, Erika, è una persona del popolo che aveva bisogno di un conforto. Ecco perché sono qui.
Athena parlò ai giornalisti in un'intervista dove chi la interrogava la osservava come una femmina da baraccone, con lo sguardo freddo. Sì, quasi un interrogatorio, non un'intervista. Eppure quello sembrò ad Athena l'unico film che poteva interpretare. Possedere per un giorno e dominare il suo mito. Lo ha in pugno, con una carezza nascosta.
È strano tornare a casa. È tutto uguale. Gli stessi odori, le stesse sensazioni, le stesse cose. Ma ti rendi conto che l'unico essere cambiato sei tu?
Athena può finalmente capovolgere lo specchio e farsi vedere al cinema. Lei, da Brad, con le labbra e i capelli al pari di una qualsiasi bionda angelina. Ripete che stava andando da lui, che voleva entrare in casa per lasciargli una bambola, o se l'avesse incontrato per fargliela vedere e chiedere cosa ne pensasse di quella bambola. È entrata da fan, profanando, Ma non è un profanare spargere la propria essenza, disperdere la propria essenza, la propria profumata tuta jeans sui mobili freddi di una villa dove non c'è mai vita se non quella dei cani che la sorvegliano?
No. No, io sono entrata, insomma.
E chi più del fan può restituire al letto, alla cucina, un profumo? Spalancare le finestre, salvare con i propri passi la consumazione della quotidianità che l'attore Brad Pitt vive per quarti d'ora, per poco tempo. Ed è lei, Athena, che gli ha riportato una vita intera. Che ha riportato una vita intera dentro quella casa.
Ma ti rendi conto che l'unico a essere cambiato sei tu?
Athena non esce, non va sul set, non lo cerca nei camerini o alle convention, alle aste di beneficenza, non vuole confondersi. Lei è la fan della casa. La casa che è la cosa più lontana per l'attore.
Tu mi hai dato la pace in una vita di guerra.
Athena Rolando, ragazza del 79, chiamata stalker dai media, una definizione che deride, che trova buffa, aliena alla sua magia. Sì, perché si ritiene la fan magica. Athena Rolando era solo un adolescente quando, voltandosi verso lo schermo della TV, vide il ragazzo in jeans che sembrò l'aspettasse a casa.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.